Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Mater, ben ritrovati, ecco, dopo la pausa natalizia che ci ha visto impegnati in diversi modi, in diversi luoghi, a celebrare il mistero del Santo Natale, ecco, dopo anche la pausa di gennaio, visto che coincideva con la Gran Madre di Dio, quindi era una festa, ci ritroviamo in questo mese di febbraio a meditare, dedicarci, ecco, soprattutto un po' di tempo per l'ascolto della parola e soprattutto anche la meditazione della parola che ci vedrà coinvolti domenica prossima. Come sempre un caro saluto a tutti i collaboratori di Radio Mater, in primis Don Mario, e a quanti si prodigano perché la parola di Dio venga trasmessa attraverso questo strumento di diffusione. E allora cominciamo, ecco, veramente, come dicevo prima, dedichiamoci, anche se in tarda serata, anche se a fine giornata, anche se siamo stanchi, un tempo per incontrare il Signore e soprattutto perché il Signore possa parlare alla nostra vita. E lo facciamo proprio, appunto, siamo reduci anche da una bella festa, quella della presentazione di Gesù al Tempio. Il mese di febbraio liturgicamente ci vedrà molto impegnati anche con l'inizio della Quaresima, con il giorno delle ceneri 17. Quindi ci troviamo, ecco, tra una festa luminosa come la presentazione, l'inizio di un tempo forte come la Quaresima, ecco, e noi ci prepariamo attraverso le domeniche, queste ultime domeniche del tempo ordinario, a vivere anche questo tempo di grazia. Ecco, tanta grazia ci viene data e noi, ecco, grati dal Signore, la accogliamo. Bene, dopo questa introduzione vogliamo entrare, ecco, nel vivo della nostra serata con la liturgia della quinta domenica del tempo ordinario, che ci vede coinvolti sempre nella lettura continua del Vangelo di Marco, e siamo ancora nel primo capitolo del Vangelo di Marco, il più antico tra i quattro Vangeli canonici che noi abbiamo e che noi leggiamo, versetti 29 e 39. Allora, prima di entrare proprio anche nel vivo poi della meditazione, della riflessione che spero possiamo condividere attraverso le telefonate, quindi riflessioni e domande alle quali spero di poter dare risposta, leggiamo il testo. Ecco, come sempre, come tutte le volte, ricordo che chi può, quindi chi è comodamente a casa e si è preparato per questo incontro, ecco, prendiamo il testo, cioè prendiamo il Vangelo, abbiamo così anche la stessa parola sotto mano, e lo leggiamo insieme. Ecco, teniamo sempre la parola a portata di mano perché possa essere veramente proficua questa riflessione. Allora, il testo, ripeto, Marco, Vangelo di Marco, capitolo 1, versetti 29-39. Il testo recita così. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre, e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!» Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Ecco, cari fratelli e sorelle in ascolto, questo è il Vangelo che ci aspetterà domenica prossima. E questo brano del Vangelo si trova in una, diciamo così, unità di tempo e anche di luogo che nel Vangelo di Marco viene comunemente chiamata la giornata di Cafarnao, che rappresenta poi in sintesi una giornata tipo del ministero di Gesù e che un po' funge quasi da programma, no? Da programma sintetico che, di tutta l'intera attività di Gesù, ovvero in pochi versetti Marco presenta non solo i fatti che abbiamo ascoltato, che poi approfondiremo, ma è come se fosse una sintesi di tutto quello che Gesù poi farà nella sua missione terrena, ovvero liberare l'uomo dalla schiavitù del peccato e condurlo alla vita vera. Ecco, qui l'abbiamo visto attraverso alcuni passaggi. E se l'azione qui si svolge a Cafarnao, Cafarnao era un piccolo borgo di pescatori sulle rive del lago di Tiberiade o mare di Galilea, ancora oggi per chi va in Terra Santa è un luogo visitabile, ci sono appunto i resti della casa di Pietro sopra la quale si erge una chiesa e a fianco c'è appunto la sinagoga che è il luogo di preghiera di quel luogo, quindi la casa, chi è stato in Terra Santa e si ricorda ecco, di Cafarnao sa benissimo che dalla sinagoga alla casa di Pietro e la distanza è veramente minima, ma proprio minima minima. Quindi Cafarnao qui è il centro dell'attività di Gesù, ma in realtà Cafarnao rappresenta poi tutta anche l'estensione geografica, è proprio una sintesi che poi sarà tutta la Galilea. E se a Cafarnao Gesù predica e compie guarigioni, soprattutto guarigioni spirituali, cioè cacciando demoni, poi in realtà questo è quello che Gesù farà anche altrove, ed è il richiamo della conclusione di questo Vangelo. Infatti, se abbiamo ascoltato, il Vangelo proprio conclude dicendo che andiamocene altrove, cioè andiamo anche perché io predichi al di fuori di questo villaggio. Ed è questo il motivo, dice Gesù nel versetto 38, ed è questo il motivo perché sono venuto, perché il mio annuncio non si fermi solamente ad un piccolo borgo di pescatori, ma io possa annunciare questa liberazione, questa salvezza anche altrove. E quest'altrove oggi è proprio casa nostra, è proprio casa tua che sei in ascolto, è il nostro quartiere, la tua città. Ecco, pensate la diffusione di quel messaggio di salvezza che è arrivato ecco, fino veramente ai confini della terra. Ecco, allora siamo noi coinvolti in questa storia e nel particolare del Vangelo di oggi, di domenica prossima, ecco, questo testo ci presenta l'incontro di Gesù appunto con alcune persone malate nel corpo, perché guariva diverse infermità, e nella mente, cioè anche nell'anima. Quindi l'azione di Gesù è una cura integrale dell'uomo. Voglio sottolineare un aspetto anche della nostra vita spirituale che molto spesso non badiamo, perché siamo oggigiorno, e anche alla vicenda, alla luce di quanto ci sta succedendo con la pandemia, anche la diffusione di questo virus, siamo molto più concentrati a centrare la nostra attenzione sulla guarigione del corpo o quantomeno una cura del corpo, a volte anche esasperata, e non parlo di cura estetica, ma anche proprio di cura come terapia. Noi teniamo molto di più che il nostro corpo sia sano, trascurando molto spesso quella che è la nostra anima. Gesù guariva nel corpo e guariva anche lo spirito. Non dimentichiamoci che proprio i primi miracoli che nel Vangelo di Marco vengono raccontati, e ne abbiamo testimonianza anche a partire dal Vangelo di domenica scorsa, dove proprio nella sinagoga di Cafarnao Gesù ha guarito un uomo da uno spirito impuro. E dunque quella predicazione, che era una predicazione autorevole, non come quella, diceva il testo, degli scribi e dei farisei, era una parola che andava al di là di una esemplare e magistrale predicazione di un rabbì del tempo. Era una parola che scuoteva la vita e l'anima delle persone, tanto che in quell'assemblea quell'uomo, quel posseduto da uno spirito impuro, che sicuramente stava lì, ma non era la prima volta che entrava lì. Chissà quante volte ancora quell'uomo era lì in quella sinagoga, ascoltando diverse predicazioni. Ma sulla predicazione di Gesù che quell'uomo, soprattutto quello spirito impuro, si manifesta, si ribella. Sei venuto a rovinarci, che cosa vuoi da noi, Gesù? Io so che tu sei il Santo di Dio. Cioè, c'è proprio un riconoscimento, un palesare la divinità e la signoria di Gesù. Ecco che questo si ripete anche in maniera magari meno eclatante, perché qui quasi ci si concentra più sul primo miracolo, quello della guarigione del corpo nella suocera di Pietro. Ma il testo continua dicendo che guariva molti indemoniati. Quindi non dimentichiamoci, cari fratelli e sorelle in ascolto, la cura dell'anima. E soprattutto non sottovalutiamo il fatto che la nostra anima si può ammalare. Sono tanti gli spiriti impuri e mi duole anche a volte dover riconoscere che all'interno della Chiesa non ci sia molto spesso un approfondimento anche di questa dimensione spirituale riguardo tutto il mondo delle possessioni, degli esorcismi. Gesù stesso era un esorcista, Gesù stesso era un uomo che liberava dagli spiriti impuri. Noi oggi abbiamo paura di dire questo, abbiamo terrore di dire la stessa parola esorcismo, perché ci fa paura l'idea e dunque allontaniamo questa cosa, ma in realtà non facciamo altro che fare il gioco del demonio, ovvero dimenticarci di lui in modo che lui possa agire. Questa è una delle strategie più fini, più raffinate del demonio di raggirare lo spirito dell'uomo. Cari fratelli e sorelle, non voglio ovviamente terrorizzarvi o spaventarvi o suggestionarvi in quello che vi sto dicendo, ma è mio dovere mettervi in guardia da quelle che sono le tecniche di raggiro del demonio. Ed è giusto che si parli oggi di questo. La Chiesa deve avere un po' più di coraggio nel parlare di queste cose e non solamente di lasciarle alla cinematografia o ai romanzi, relegando veramente questo aspetto in un mondo quasi fantastico o fiabesco. Il demonio lavora sempre, lavora in diversi modi, e se noi non abbiamo uno sguardo attento a ciò che è capace di fare, veramente rischiamo poi di cadere nelle sue grinfie. Quindi permettetemi, ecco, questa piccola parentesi che mi è sembrata doveroso fare, e ringrazio anche la radio di poter diffondere questo messaggio a molti ascoltatori che sono adesso collegati in diretta, perché Perché è bene che si sappia, cioè è bene che più persone possano conoscere questo. E non abbiate, veramente, ve lo dico in maniera molto affettuosa, non abbiate paura di confrontarvi, di chiedere anche ai vostri sacerdoti un consiglio, una mano, un approfondimento rispetto a questo, perché più sappiamo come agisce il nemico, come lavora il nemico, tanto più possiamo combatterlo. E le armi, ecco, ce le abbiamo, le armi della fede, ce le abbiamo, la preghiera, la grazia che ci viene dai sacramenti, la confessione, l'Eucaristia, il dono più grande che il Signore ci abbia potuto lasciare. Non siamo sprovvisti di armi, dobbiamo solamente sapere come si usano per combattere il male. Allora, coraggio, non ci prendiamo di paura, ecco, non dobbiamo lasciarci impressionare da queste cose, anche perché il Signore è dalla nostra parte, il Signore è molto più forte dello spirito impuro, e ne abbiamo visto attraverso i testi che la Chiesa ci ha proclamato in queste domeniche. Ecco, questa era una breve introduzione, il cappello introduttivo che era giusto, come dicevo, fare, proprio perché abbiamo anche un quadro chiaro di quello che poi sarà il testo del Vangelo. Ecco, dopo questa introduzione ci prendiamo qualche istante di pausa, anche un po' per digerire tutto quanto vi ho detto fino adesso, e poi entriamo mano a mano, in punta di piedi, a sviscerare il testo di domenica. Quindi una breve pausa e poi ci ritroviamo in diretta qui su Radio Mater. Eccoci di nuovo collegati, eccoci di nuovo insieme. Continuiamo dunque la nostra riflessione sul Vangelo. Allora, il testo, entriamo subito nel vivo del testo, dice che Gesù, siamo proprio nei primi versetti, in quel tempo Gesù e i suoi discepoli, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. Ecco, già capiamo da questa breve, da questo versetto come la scena esce da quello che è un luogo sacro, quindi la sinagoga, quindi un luogo anche pubblico, perché comunque nella sinagoga entravano per la preghiera settimanale, e la scena appunto passa in un luogo privato, cioè nella casa di Simone, e quindi da un'assemblea orante ad un luogo domestico. Ed è interessante che Gesù si muova con quelli che sono stati poi i primi discepoli ad essere stati chiamati. E è bello vedere in questo l'azione della Chiesa, l'azione della comunità orante, della comunità cristiana, che ruota intorno al suo Salvatore e soprattutto che opera insieme al suo Salvatore. Nella casa di Simone non entra solamente Gesù, ma entra Gesù con i suoi discepoli, cioè Gesù con la sua Chiesa, con quella che era l'inizio, ovviamente noi oggi posteri leggiamo tutto questo in uno sguardo diverso, cioè interpretiamo questo con questo significato. E dunque è proprio Gesù con la Chiesa che entra nella casa di Simone, nella casa di Pietro. E cosa trova? Ecco, nel Tempio, come dicevo prima, aveva trovato un uomo posseduto da uno spirito impuro. In casa di Simone trova una donna che giaceva a letto con la febbre. Ora, dobbiamo anche capire che la febbre, mentre per noi sappiamo bene essere un sintomo di una malattia, al tempo di Gesù questa conoscenza medica non c'era, e la febbre era intesa proprio come una malattia vera e propria. Che cos'hai? La malattia chiamata febbre. Qual è il contesto? Il contesto è di una casa all'interno della quale la presenza del male e del dolore ormai era lì, era presente. E qui, tra l'altro, impariamo anche che Simone si presume, se questa era la suocera, si presume che era sposato. Ma questo è proprio una conseguenza, un piccolo curiosità, ecco, su questo personaggio. Dicevo che Gesù esca dalla sinagoga dove si stavano veramente sprecando giudizi da un lato positivi e lusinghieri su di lui e sulla sua autorità. Ecco, è interessante che Gesù esca da tutto questo brusio di voci intorno a lui, e tra applausi, dissensi e stupore, e cerca quasi l'intimità di una casa, l'intimità di un domestica. E in questa intimità domestica, ecco, Gesù scopre anche la malattia di questa donna, un altro grandissimo tema che riguarda ancora oggi molte e molte persone a casa, soprattutto anziani, che si trovano a vivere, oltre alla solitudine, anche il dolore fisico di una malattia. E quanto bene, veramente bene, con poco tempo, possiamo portare a queste persone in nome di Cristo. Ecco, proprio come quei quattro discepoli che con Gesù sono entrati nella casa di Simone, quanto bene possiamo portare a queste persone sole con una visita, annunciando veramente. Io, ecco, questo lo sperimento, ecco, una piccola testimonianza di vita, lo sperimento tutte le volte che visito gli ammalati. Niente. Cioè, veramente niente, il tempo, ecco, di stare con loro, di pregare insieme con loro, dar la comunione, un breve saluto, anche perché anche i tempi con questi Covid di permanenza a casa sono sempre molto limitati, ma per loro per loro è il giorno che aspettavano, non solamente la visita del sacerdote, ovviamente con il quale in questo caso, come per esempio, si instaura anche un rapporto anche di tenera amicizia, sono tutte nonne, tutti nonni quelli che incontro, sono pieno di nonni perché sono tutte persone anziane che visito, ma anche l'incontro con il Signore stesso, ecco, portare Gesù nei luoghi di sofferenza e di solitudine. E cari fratelli e sorelle, non dobbiamo per forza essere tutti preti per fare questo. Questo è anche un incoraggiamento a dire, beh, tanto ci va il prete, tanto questo lo fa il prete. Un saluto, un messaggio di speranza, un sorriso, qualunque cosa possa veramente rianimare la vita di queste persone, è possibile a tutti quanti noi. Se lo facciamo in nome di Gesù, in nome del nostro Maestro, che ce l'ha peraltro insegnato, e nel Vangelo di oggi è chiarissima questa dimensione umana, è umana nei confronti delle persone sole, ecco, è possibile a tutti farlo. Vinciamo un po' la pigrizia, vinciamo un po' il timore che questa sia una cosa riservata ad una classe, alla classe ecclesiastica, anzi è bello che tutta la Chiesa si muovi in questa bella dimensione di fraternità e di compassione. Perché? Ce lo dice, cari fratelli e sorelle, ce lo dice proprio il testo di oggi. Il testo di oggi, nel momento in cui, ecco, dice che Gesù con questi discepoli entrano, poi dice subito dopo che la suocera di questa donna era a letto con la febbre. Si avvicinò, ecco, Gesù si avvicina, ecco, ci sono alcuni verbi che sottolineano innanzitutto una straordinaria rivoluzione rispetto a quelle che erano le tradizioni e le consuetudini del tempo, ovvero un uomo che si avvicina ad una donna, e già questo primo punto ci fa capire la novità del messaggio di Gesù, una novità. Quindi Gesù che si avvicina, poi questa donna non solo era una donna, ma anche una donna malata. Quindi tutto il discorso sulla malattia, sulla purità, sull'impurità, l'uomo, la persona che entra in contatto con un malato, poi deve isolarsi per tutta la purificazione. Quando e se avrete voglia e tempo, nel libro del Levitico, dei Numeri, sono tutti raccolti questi precetti, ecco, sull'impurità e la purità. Ma al di là di questo, ecco, non entrando proprio nel capire nel dettaglio, tutti questi verbi, si avvicinò ad una donna malata, ad una donna anche malata, quindi Gesù fa qualcosa di nuovissimo, eccolo qui, cari fratelli e sorelle, eccolo qui l'insegnamento nuovo. Questo è l'insegnamento nuovo. Superare gli schemi, superare quello che era un costume limitante, quindi che dava dei limiti, e andare oltre. C'è il bene dell'uomo più che, no, la regoletta. E il bene dell'uomo, il bene di quella donna che porterà Gesù a farsi vicino a lei. E poi un altro verbo bellissimo. La fece alzare prendendola per mano. Ora, in una frase come questa, quindi in un versetto, anzi in metà versetto, il versetto 31, metà versetto, è concentrata una quantità di bellezza, di novità, di stupore, che se noi la leggiamo in maniera così superficiale è un passaggio, ma in realtà molto determinante. Quel verbo, Gesù la fece alzare, è lo stesso verbo che il Vangelo di Marco utilizza per la risurrezione. In greco c'è un termine, ovviamente non sto qui adesso a dirvelo, non è questo l'interesse di questo incontro, cioè imparare parole in greco, in aramaico, in altre lingue. Però è lo stesso verbo che l'evangelista Marco utilizza per la risurrezione. Quindi siamo al primo capitolo del Vangelo di Marco e già c'è questa anticipazione in germe, piccolissima, ancora lì sparuta, di quello che poi sarà la risurrezione di Cristo. Cioè Gesù, attraverso la guarigione di questa donna, anticipa attraverso questo verbo la fece alzare, ecco qui anche qui la sottigliezza dell'evangelista Marco nell'utilizzare lo stesso verbo, ecco, anticipa quella la grande poi rialzata di Gesù, che è proprio appunto la risurrezione. E poi c'è questo atteggiamento bello, compassionevole, ma nel senso della compassione quella tenera, quella che si fa vicino alle persone, la prende per mano. Ecco, la tira su prendendola per mano. Cioè, immaginiamoci, chiudendo gli occhi, veramente, immaginiamoci questa scena. Ecco, il maestro che aveva appena predicato nella sinagoga. Questo maestro esce tra gli applausi, i consensi, e lo stupore dei suoi uditori, ecco, tutto questo brusio di dietro, ecco Gesù che entra nella casa povera, misera, umile, di Pietro, di questa suocera, ecco, entra senza dire nulla, ecco, l'altra cosa bella è che non parla Gesù, non dice a questa donna, come in altre occasioni, sii guarita, alzati, ritorna in vita, vieni fuori, no, compie solamente in silenzio dei gesti altamente eloquenti, la prensa avvicina, quindi si fa prossimo alla malattia di quella donna e dunque anche alle nostre malattie, e la fece alzare con un gesto di tenerezza, cioè la prende per mano e la tira su. Ecco, in quel momento proprio, ecco, immaginiamoci questo istante, in quel momento, mentre Gesù la tira per mano per farla rialzare, la febbre la lascia. È immediato. L'intervento di Gesù è istantaneo. Gesù la prende per mano, la tira su e in quel frangente, quanto ci avrà messo Gesù per tirare su una donna? Qualche secondo, pochi secondi, in quei pochi secondi quella donna è stata guarita dalla sua infermità. E la prima cosa, ecco, la prima azione che il Vangelo di Marco ci dice dopo la guarigione di questa donna è che ella li serviva. La donna, questa donna non aspetta altro, fammi dare una sistemata, aspettami cosa è successo, si rende subito conto che è stata guarita, e la prima cosa che spontaneamente nasce nel cuore di questa donna guarita è mettersi a servire Gesù e gli altri discepoli. Colei che Gesù ha servito, cioè donandole la salute, che aveva perso, ecco, ora è lei stessa che si mette a servire il suo guaritore, tanto lui quanto coloro che, parlando di lei a Gesù, hanno poi esercitato quella funzione di mediatori e di intercessori in suo favore. Ecco, questa donna serve il guaritore e i mediatori, cioè coloro che avevano parlato a Gesù di questa donna. È immediato, quasi un senso di riconoscimento, di ringraziamento nei confronti di queste persone che le hanno ridonato la vita. Ecco, il ringraziamento è l'atteggiamento che oggi nel tuo cuore, semmai, ecco, hai sperimentato la stessa guarigione, semmai hai sperimentato la stessa liberazione da parte di Gesù, è ciò che deve nascere spontaneamente nella tua vita, metterti a servizio di Gesù. I modi ce ne sono tantissimi. Quello più congeniale alle tue passioni, alle tue inclinazioni, alla tua possibilità, alla tua età, al tuo stato di vita, alla tua condizione anche fisica. Credo che non ci siano impedimenti per chi veramente desidera servire Dio e la Chiesa. Crediamo sempre nell'illusione di dover fare fisicamente delle cose, ma Dio e la Chiesa la si può servire in tantissimi modi, dalla preghiera, dall'offerta di sé, da tante altre cose, ecco, che noi sottovalutiamo, ma che hanno invece una potenza, e lo ripeto, hanno una potenza che noi non immaginiamo e che a volte molto spesso ci dimentichiamo. Il brano poi continua con altre guarigioni, dice il testo: venuta la sera dopo il tramonto, allora gli portavano altri indemoniati. Ecco, qui vediamo che l'attività di Gesù continua, tutta la città era riunita davanti alla porta e Gesù non si è risparmiato, guarì molti, il testo dice molti, che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Di nuovo, la guarigione integrale della persona. Guariva da malattie fisiche e scacciava molti demoni. Con ritorno a dire, prendiamo consapevolezza e coscienza di questa azione che ancora oggi la Chiesa attua, vive con il ministero dell'esorcistato. Libera uomini da spiriti impuri, da spiriti che li rendono schiavi, e attenzione che ci si cade con molta più facilità di quanto voi possiate immaginare. E soprattutto i giovani, le anime più incoscienti o a volte più ingenue, sono quelle che poi si ritrovano le più rovinate a causa di giochini, giochetti, carte, sedute spiritiche, le tavole Ouija o altre pratiche che per gioco rovinano la vita. Per gioco. E ripeto, è quello che il demonio vuole, far passare tutto per un qualcosa di innocuo, e in realtà di innocuo non c'è veramente niente. Al mattino, dice il testo, quindi al mattino si alza, e cosa fa Gesù? Gesù si alza di quando ancora era buio, quindi pensiamo pure che avrà dormito poco, ecco, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ecco, Gesù ha bisogno, dopo che ha lavorato, liberare un uomo da uno spirito impuro non è una passeggiata, è vero, Gesù con uno schiocco di dita riusciva in questo, perché era Gesù, perché era Dio, i demoni lo conoscevano, non gli permettevano di parlare perché sapevano chi era il Santo di Dio. Ma Gesù ha bisogno sempre e comunque di una intimità con suo Padre. Ed ecco perché si ritira in un luogo deserto a pregare. Ecco l'altro aspetto della vita di Gesù e della vita del cristiano, la parte contemplativa, il rapporto con il Signore Dio. Da lì noi attingiamo la forza per svolgere la nostra poi missione nel mondo. Ecco qui, come dicevo all'inizio, che poi lo trovano, si mettono sulle sue tracce, tutti ti cercano, devi rimanere qui, dai, rimani qui, c'è ancora tanto da fare qui a Cafarnao, ma Gesù dice no, andiamo altrove. Ecco, Cafarnao è solamente l'esempio, ed è per questo che è messo all'inizio del Vangelo, è solamente l'esempio di quello che sarà tutto il ministero della vita di Gesù, tutto il suo ministero, è come se fosse un biglietto da visita del programma, un manifesto programmatico della missione di Gesù. E da lì poi parte da Cafarno per tutta la Galilea, predicando, quindi annunciando la parola di Dio, annunciando il regno di Dio e scacciando i demoni. Ecco, il Vangelo ritorna sempre su questo tema. Quindi, se il testo ci ritorna, ecco, vuol dire che qualcosa di importante rispetto a questa dimensione anche noi dobbiamo acquisirla. Ora, ci dedichiamo un'ulteriore pausa brevissima per prendere tutto questo, ecco, un po' meditarlo, digerirlo, rifletterci sopra, e poi, ben volentieri, laddove ci sono radioascoltatori in diretta che vogliono intervenire con una riflessione, con un loro pensiero, con una condivisione o con alcune domande alle quali spero sempre di poter dare risposta, ecco, siete benvenuti, quindi chiamate che sono qui per voi.
Ricordiamo ancora che siete all'ascolto di Radio Mater, sta andando in onda Lampada per i miei passi e la tua parola. Alla luce del Vangelo di domenica prossima, a cura di Don Federico, viceparroco della parrocchia San Giustino di Roma. Vogliamo aprire le nostre linee telefoniche per i vostri interventi, il numero da comporre della diretta 031 64 6000. Per gli sms 331 79 14 523. E-mail diretta @radiomater.org. Don Federico qui a attendere le vostre domande, le vostre richieste di delucidazione. Quindi accogliamo già da subito una prima telefonata. Vogliamo allora Roberto che ci chiama da Bergamo. Prego.
Pronto?
Buonasera Roberto.
Buonasera padre, la riferisco. So che sto suscitando un problema un po' complicato. Il problema è questo. Nel Vangelo gli indemoniati, quelli di Gesù son tanti, e viene uno della sua missione. Però molti adesso, piuttosto laici, li chiamano, erano delle malattie, non erano demoniati, invece proprio là, dalla Bibbia, dal Vangelo, dalla sua scrittura, e solo proprio degli indemoniati. Ecco, il problema è questo, che il fatto di credere nell'esorcistato che lei ha nominato, nell'esorcismo, nella guarigione di questi indemoniati, neanche, purtroppo mi spiace dirlo, neanche i religiosi, molti non ci credono. E perfino i vescovi non ci credono nell'esorcistato e in quelle... Mi sono spiegato?
Benissimo, si è spiegato molto chiaramente.
La sento per radio.
Mi sente?
Si ascoltava per radio adesso.
Ah, per radio. Allora, se il suo intervento è concluso, Roberto, ahimè, purtroppo, quello che lei dice ha pienamente ragione. Purtroppo a volte, questo è anche un peccato della Chiesa, non dare, addirittura non credere, non accogliere questa realtà. Purtroppo a volte viene dall'interno questa resistenza. Molto spesso si parla di male come se fosse un sentimento, non come se fosse una persona che agisce. A volte si ha paura di scandalizzare le sensibilità di alcune persone, però ecco, noi siamo qui perché per pregare anche per questa Chiesa affinché possiamo combattere con questa buona battaglia. Grazie Roberto per il tuo intervento.
Sì, abbiamo un'altra telefonata. Abbiamo Luciano che ci chiama da Torino.
Buonasera, padre.
Buonasera Luciano, buonasera, benvenuto.
Grazie, sono Luciano. No, io sono d'accordo con lei, perché io sono un meccanico di macchina tecnica, però vengo da Monferrato, in Murisago, da noi ci sono tante chiese, e abito pure sempre vicino a Castelnuovo Don Bosco, per me Don Bosco è sempre stato un esempio. E io mi sono sempre immedesimato molto in San Giorgio, quando combatte il drago.
Il drago,
sono stato
sì.
Sono stato messo alla prova proprio contro il maligno, nel senso che io ho riuscito con queste cose che da piccolo mi ero cimentato con una propaganda narcista e dicevo che il diavolo non esiste, invece non esiste, esiste, altro che storia. Perché ho conosciuto una maestra, una povera maestra elementare, che ha una cugina che è suora, è stata suora in Mongolia, e un arcivescovo era su un prodigio. Lei voleva fare la suora, poi si è messa a fare la maestra, perché comunque sia nelle scuole paritarie che adesso in quelle dello Stato, che ha notato in quelle dello Stato che c'è proprio un'avversione per questi tipi di fede, nel senso che è soggetto a avversazioni di ogni tipo dalle colleghe. Io gli ho detto di resistere.
Bravo.
Comunque anche questi. Esatto, perché anche i vicini di casa che sono molto ricchi hanno sempre cercato di fargli del male, di vessarlo, perché la vedono così che va a pregare, la prendono per una mezza rimbambita. Questo è l'atteggiamento che ha la gente intorno. Io mi sono accorto, proprio tutto quello che ha subito questa ragazza, da 4-5 anni che la frequento, che mi sono trovato proprio come San Giorgio a difendere la spada tratta, persino contro i parenti. E quindi ho portato con mano l'esempio del maligno. Il maligno esiste, è terribile, ha una forza terribile, ma io riuscirò a batterlo, perché sono un fordista, un periodista, credo molto nei valori germanici e mitteleuropei, e i germanici non si fanno abbattere dal maligno, non riusciranno a batterci. Ecco,
questo è un bel atteggiamento combattivo al punto giusto, ovvero avere consapevolezza di quello che è questa lotta, che noi siamo veramente, come Luciano, come ben dicevi, costantemente soggetti a questi attacchi, anche saperli riconoscere nella vita degli altri. È bello avere un atteggiamento di coraggio, che però ecco, affonda nella consapevolezza che è il Signore che opera in noi perché possiamo combattere queste opere del male, queste opere del maligno soprattutto. Quindi dirlo che non sia un prete, un sacerdote, una suora, ma che sia proprio il popolo di Dio che prende coscienza di questo e che si dica, ecco, che come fai tu Luciano, non aver timore di dirlo, di, an- di annunciare questa cosa è il primo passo, perché ecco, ci si può svegliare anche come Chiesa da questo torpore, da questo sonno che un po' veramente fa comodo più al maligno che a noi poi alla fine. Quindi Luciano, trovi tutto il mio sostegno e il mio incoraggiamento, perché tu possa continuare sempre con questo spirito intrepido, coraggioso e bello, insomma, ecco, sentire persone che hanno questo desiderio. Ecco, grazie Luciano, è stato veramente bello ascoltare la tua testimonianza. Allora, so che è arrivato anche un messaggio che adesso cercherò di leggere. Eccolo qui. Scusate, secondo me il diavolo vive di rendita poiché facciamo il peggio tutto da soli senza neanche bisogno di essere tentati. Questo ce lo scrive un nostro preto radioascoltatore di nome Marco. Il diavolo vive di rendita, ma la rendita gliel'abbiamo data noi. Nel senso, questa rendita di cui tu dici, Marco, è il fatto che noi abbiamo assecondato una tentazione. Quindi la rendita da dove nasce? Dal fatto che noi abbiamo detto di sì al demonio e abbiamo un po' rinnegato, allontanato lo spirito di grazia e di verità. Quindi quello che tu dici è vero, che il diavolo vive di rendita, ma è sempre frutto di una nostra scelta, di una nostra libertà che a volte abbiamo utilizzato male e che abbiamo poi investito in altro, in altre opere che non sono le opere della luce, ma sono le opere delle tenebre.
Abbiamo un'altra telefonata, abbiamo Giacomo, prego.
Pronto?
Pronto?
Buonasera, sono Giacomo da Roma.
Oh, Giacomo da Roma, un conterraneo. Ciao Giacomo.
Buonasera. Senta, buonasera. Io sono Santa Caterina da Siena. Era una, diciamo, che pregava molto, giusto?
Beh sì, è stata una delle prime che ha combattuto anche per il nostro paese a livello quasi politico, quindi sì, pregava molto, come no.
Anzi,
andrebbe poi invocato in questo periodo anche noi come
ecco,
Italia.
Ecco. E quindi diciamo, lei so che ha fatto ha aiutato diverse persone a tirar fuori quello che era nascosto dentro di loro. Però so che ci sono anche gente che non c'entra niente, i maghi, tutta questa gente che diciamo inganna. Vorrei sapere qualcosa di più da lei. Diciamo,
sì. Guarda, lo ripetevo prima durante la trasmissione radiofonica. Che dipende sempre nelle mani di chi noi ci mettiamo. Ora, La superstizione, se noi prendiamo i primi libri della scrittura, lo stesso Dio condanna la superstizione, il rivolgersi ai maghi, la divinazione, perché questo contraddice quello che è poi il piano di Dio, l'onnipotenza di Dio, ma non in termini lo contraddice come se fosse una presa di posizione, ma veramente snatura l'essenza di Dio. Ora, se mettermi io creatura, affido il mio futuro, i miei scopi, i miei intenti ad altre mani umane, dice il Salmo, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, cioè che ripone la sua fiducia in un altro uomo, per quanto riguarda questo aspetto. Incappare in questi fantomatici divinatori che sanno della tua vita più di quanto Dio possa sapere, quelle sono tutte porte. Ecco, si parla a livello anche spirituale di porte di accesso attraverso le quali il maligno opera nella vita dell'uomo. Saperle riconoscere, come ad esempio appunto la cartomanzia e tutto quello che è anche la lettura della mano, tutto che è questo mondo esoterico, questi sono tutti portali di accesso che noi spalanchiamo, proprio al benvenuto demonio nella mia vita. Ecco, facciamo attenzione a non sottovalutarli, a non dire vabbè è un gioco, vabbè è uno scherzo, anche perché si fanno anche pagare profumatamente, quindi c'è anche uno sperpero di denaro, si crea una dipendenza con tutte queste cartomanti anche in televisione, che ti propinano balle pur di guadagnare a tue spese, non solamente economiche, ma anche a tue spese spirituali. Quindi Giacomo, quello che tu hai voluto toccare come argomento è un argomento attualissimo, così come dicevo prima, anche giocare semplicemente con cose che non conosciamo, la tavola Ouija è quella tavola con le lettere e i numeri, poi una freccia, una mano in teoria, questo spirito muove questo segnalino sull'alfabeto e sui numeri dandoti dei messaggi. Anche quello, molti ragazzi ci giocano perché lo vedono nei telefilm, in alcune serie televisive, che questo sarebbe un altro grande mega capitolo da approfondire, perché quanti messaggi diabolici, satanici passano attraverso serie che vengono proprio propinate come semplici, banali, ingenue serie televisive che in realtà fuorviano la mente di molte persone, per ignoranza poi. Perché poi non è che uno dice vado a vedere cosa di contro c'è. No, si parla tante serie televisive, non so, quelli magari un po' più addentro a questa realtà, di Lucifero, come uno che quasi quasi è stato ingiustamente punito e quindi ha ragione a rivendicarsi nei confronti di suo padre che viene dipinto come un mostro. Cioè ci sono dei messaggi che passano così normali, proprio normali, che noi siamo lì, se non siamo attenti, ce li ingeriamo, mangiamo di queste cose, ed ecco lì che invece di seguire la via del Signore, ecco, ce ne andiamo in braccio al male, in braccio al demonio. Quindi, caro Giacomo da Roma, quello che tu hai detto è un tema, a parte grandissimo, da approfondire, ma è stato un ottimo suggerimento per poter avere tutti quanti noi dei santi campanelli d'allarme per stare in guardia. Allora, cari fratelli e sorelle in ascolto, so che c'erano altre telefonate in linea, purtroppo per motivi di tempo non possiamo accoglierli, sarò ben contento in altre occasioni di poter rispondere a tutti quanti voi. Concludo con una preghiera, così ci salutiamo e vi augurandovi anche una santa notte. O Dio, che nel tuo amore di Padre ti accosti alla sofferenza di tutti gli uomini e gli unisce alla Pasqua del tuo Figlio, rendici puri e forti nelle prove, perché sull'esempio di Cristo impariamo a condividere con i fratelli il mistero del dolore, illuminati dalla speranza che ci salva. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Amen. Su tutti quanti voi la benedizione per una santa notte. Grazie.